chiedo, che cosa farà svegliare le masse? Che cosa farà reagire le masse? Sarà un bisogno di sicurezza, sarà certezza o disperazione, sarà presa di coscienza dell'unica soluzione, o sarà la diffusa comprensione che è la fine di un'epoca che si vive senza futuro, una paura pratica di vivere senza più speranza, o il terrore tangibile, innegabile, irresistibile, che si stia lentamente azzerando il livello di vita, o la paura che sia. E allora mi chiedo quando e come e per quale ragione e da che condizione ed in che condizione potranno svegliarsi le masse, potranno reagire le masse.
Buonasera a tutti gli ascoltatori, questo è il Canto della Civetta su Radio Bandiera Nera in diretta da Roma lunedì 6 aprile. Abbiamo in diretta telefonica Barone. Barone, ci sei?
Eccoci, buonasera, ben trovati.
Ben trovato Barone. Allora, entriamo a bomba, salutiamo tutti i nostri ascoltatori, ricordiamo che per comunicare con noi è possibile farlo attraverso il numero di WhatsApp 388-1175057, se l'ho detto troppo veloce lo trovate sui post di Instagram e di Facebook. E allora, introduciamo subito l'argomento.
Sì, stasera ci troviamo impegnati nel trattare uno dei miti più importanti, uno dei miti fondanti della civiltà greca, ma dell'Europa, insomma, proprio della civiltà indoeuropea in senso più esteso. Il mito di Teseo, Teseo Arianna, sì. E sì, stasera, come avete denotato gli ascoltatori presenti nella locandina, abbiamo appunto citato che questa sarà la prima parte.
Sì, specificato che insomma non riusciremo chiaramente a farla tutta in una trasmissione, sì. Quindi ci sarà suddivisa in più parti. Oggi è la prima. Quindi Teseo...
Sì, oggi è la prima per arrivare a parlare di Teseo Arianna. Siamo diciamo impegnati prima nel costruire tutto il palcoscenico, tutta la scenografia che vedrà poi impegnati questi due personaggi, l'eroe Teseo e Arianna nello specifico.
Certo.
Per fare questo bisogna partire un po' diciamo abbastanza prima per arrivare a comprendere poi anche il significato del labirinto, perché è stato costruito.
Senti, ci sarà chiaramente anche il Minotauro, perché non lo citi, però c'è anche lui.
C'è anche lui, sì, lui lo citeremo, sì.
Va bene, va bene. Allora andiamo a sentire un gran pezzo degli Iron Maiden e poi torniamo subito da voi per iniziare appunto a parlare del mito di Teseo ed Arianna, va bene?
Va benissimo.
See?
Eccoci tornati, vi abbiamo fatto sentire, non era una solo, però era un gran pezzo di chitarra degli Iron Maiden. Allora Barone, ci sei? Eccoci, ti sento forte e chiaro. Allora,
allora adesso iniziamo. Invigoriti dagli Iron, possiamo iniziare in magna pompa la storia. Dobbiamo iniziare da un mito abbastanza antecedente, cioè quello che è stato diciamo il ratto di Europa da parte di Zeus.
Sì.
Allora, brevemente, anche perché bisognerebbe anche raccontare chi fosse Europa, eccetera, eccetera, però no, non possiamo, altrimenti veramente ci allarghiamo troppo, non basterebbero neanche 10 parti, i nostri ascoltatori sarebbero annoiatissimi. Praticamente Zeus si invaghisce di Europa, appunto no, per ritornare ai miti fondanti della nostra Europa.
Sì. Europa era la regina di Creta?
Diventa la regina di Creta, sì, perché in realtà Europa era in terraferma, era vicino ad Atene.
Certo, ok.
In quei pascoli, appunto, per attirare l'attenzione di Europa, Zeus prende le sembianze di un magnifico toro bianco, descritto anche in maniera molto poetica, molto deliziosa, cioè questo toro bianco con dei cornetti minuscoli che assomigliavano a delle gemme e una riga al centro nera. Comunque molto bello questo toro, nella mandria Europa lo nota e lo va per accarezzare, è un animale molto mansueto, molto bello, se non che accarezzando le sue corna, affascinanti eccetera eccetera, sale in groppa a questo toro e il Zeus, che in quel momento aveva assunto quelle sembianze, la trascina nelle onde, attraversa il mare e appunto giunge a Creta. Lì in un bosco Zeus cambia sembianze, diviene un'aquila e possiede Europa. Da questo atto, da questo accoppiamento, da questa possessione di Zeus in Europa, nascono tre fratelli, precisamente Minosse, Radamanto e Sarpedone. Ora di Sarpedone non ci occuperemo, mentre gli altri due ci interessano per quello che stiamo per raccontare. Scusami, non ho sentito.
No, ci interessavano maggiormente gli altri due fratelli, sì.
Assolutamente sì, Minosse e Radamanto. E Minosse diviene appunto re di Creta.
Sì.
Appunto abbiamo detto che Zeus porta Europa in quest'isola, Europa sposa il re di Creta che era Asterio, che adotta i tre fratelli dei figli di Europa che poi appunto diverranno re a loro volta. In realtà la storia dice che appunto rispettando la giustizia, a cui erano molto attenti Minosse e Radamanto, la giustizia la rincontreremo più volte nel nostro racconto, allora, rispettando la giustizia dividono l'isola in tre parti e ogni fratello prende la sua parte. E in realtà poi Sarpedone litiga con gli altri due e esilia in Asia Minore, quindi rimangono a Creta solo Minosse e Radamanto. Minosse è quello che più ci interessa. Minosse era il fratello maggiore, quello che comunque esercita maggior potere in Creta, e sposa Perseide. Breve inciso. Minosse, per avere questa carica di maggior rilievo rispetto agli altri due fratelli, deve dimostrare la sua legittimità, appunto, no? Di nuovo, la giustizia. Per dimostrare questo chiede un segno chiaro agli dèi e che tutti vedessero insomma la legittimazione del suo incarico. E chiedendo questo, affacciandosi sul mare, dal mare appare di nuovo un magnifico toro bianco che lui avrebbe dovuto sacrificare a Poseidone. In realtà questo toro era talmente bello che Limmenoste manca e lo sostituisce nel sacrificio con un toro della sua mandria, invece salvando il toro appunto destinato al sacrificio, questo toro magnifico uscito dalle onde, sostituisce il toro nel sacrificio con uno della sua mandria normale. Benissimo, questo ci interessa molto. Minosse sposa Perseide, la quale, guarda caso, si invaghisce del toro che Minosse aveva sottratto al sacrificio, il toro bianco che gli dei avevano fatto apparire dalle onde. E si innamora di questo toro bianco. Nel frattempo dobbiamo raccontare riaffondare, insomma, sempre per approfondire, per comprendere bene il mito, dobbiamo andare a citare anche un altro personaggio che sarà protagonista in questa storia, e cioè Dedalo. Dedalo era il più famoso inventore dell'epoca, sempre lui era stanziato ad Atene. Era un famosissimo inventore, tanto che citano diversi testi, Apollonio d'Oro nelle Argonautiche, ma anche Platone piuttosto che Omero, citano lui, più famoso anche per aver inventato le bambole animate, i nostri moderni robot sostanzialmente. Interessante questo. Beh, molto interessante.
È lo stesso Dedalo, padre di Icaro, del volo.
Esattamente. Bene. Esattamente, è lui. E Dedalo, ci diamo brevemente, non era il solo inventore. Insieme a lui ad Atene c'era un altro famosissimo inventore, quello che inventò la sega per tagliare gli alberi, colui che inventò quell'attrezzo per fare i vasi, adesso non mi viene il nome, va bene. Questo era Talo. Dedalo sembra, e questo ci aiuterà poi nelle conclusioni che andremo a fare verso la fine della trasmissione, Dedalo, ingelosito anche dalle invenzioni, dalla capacità di questo altro inventore che era Talo, lo gettò giù dalla rupe, lo uccide sostanzialmente. Ora questo ci deve far riflettere, no? Questa invenzione, questa tecnologia avanzata e priva di morale, priva di etica, ci deve far riflettere, certo. Poi ci torneremo sopra. Chiaro. Però ecco, sicuramente era un famosissimo inventore, un uomo di un ingegno dotato, sì. Era sicuramente molto capace.
Tanto è vero che ancora oggi si usa l'aggettivo Dedalo per dire di qualcosa di estremamente ingegnoso, di brillante, quindi certo.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Dicevamo, quindi Dedalo viene chiamato da Minosse per una volta che Dedalo aveva effettuato questo omicidio, viene condannato e viene ospitato in Creta da Minosse, perché appunto era dotato di questo grande ingegno, e per le costruzioni delle mura, per altri edifici, o per certo. Semplicemente anche proprio per accompagnarci da una corte importante. Minosse ospita Dedalo. Nel frattempo Radamanto, l'altro fratello di Minosse, spicca nella sua inflessibilità, nel far rispettare le leggi, e diviene famoso per la sua equanimità. Dedalo giunge a Creta e succede che la moglie di Minosse, e cioè Perseide, si invaghisce del toro, dicevamo, che Minosse aveva sottratto al sacrificio, certo. No? L'avevamo anticipato poco fa.
Sì.
E se ne invaghisce con desiderio, con lussuria, cioè in un senso proprio di di voler possedere questo toro. E si fa aiutare proprio da Dedalo nel trovare l'amplesso con questo toro bianco. E Dedalo inventa una macchina per Teide, che era formata appunto nella forma di lignea, quindi fatta in legno, di una mucca, di una vacca, coperta da pelli di vacca per confondere l'odore. Lei si sarebbe proprio, cioè, proprio la descrizione, poi i greci erano molto posizionati, cioè, proprio la descrizione come lei si sarebbe dovuta posizionare, certo, in questa struttura per poter favorire l'accoppiamento. Il toro, ingannato dalla forma di questa vacca, possiede Perseide. Da questo accoppiamento nasce il Minotauro, il mostro, l'abominio. Certamente, diciamo, un problema. Prima di punire Dedalo, cioè, lo imprigiona Minotte per aver aiutato Perseide in questo, certo, abominio. Certo. Lo imprigiona e gli fa costruire un megalitico labirinto dove al centro posizionò il Minotauro, cioè per contenere questa forza, questo, certo, questo essere nato da questo accoppiamento, diciamo,
innaturale. Certo, certo,
esatto. Quindi siamo arrivati alla costruzione del labirinto. Credo che in questo momento, sì, se ci prendiamo una pausa,
sì, ci fermiamo un attimo, così, sì, insomma, esatto, andiamo a sentire un pezzo e poi torniamo qui al Canto della Civetta, così Barone continuerà a parlarci di questo mito interessantissimo. We'll be right back. Eccoci tornati, pronti a saziare la vostra sete di conoscenza, quindi passo, bando alle ciance, passo subito la parola a Barone che continuerà a raccontarci del mito. Quindi siamo arrivati alla costruzione, Barone, di questo mega labirinto dove andava imprigionato il Minotauro per contenerle la forza. E che succede?
Sì, niente, succede in questo che è finito l'opera del labirinto, anticipavamo, Minosse imprigiona Dedalo e il suo figlio Icaro nei pressi proprio del labirinto, una piccola prigione affacciata sul mare, che poi tra l'altro era una prigione aperta, cioè praticamente dava sulla scogliera, quindi possibilità dei prigionieri di comunque scappare, cioè vedevano la libertà dall'apertura, ma non potevano fuggire. E in questo l'ingegno e la capacità di Dedalo vengono in aiuto ai due prigionieri, cioè a Dedalo e al suo figlio Icaro. Dedalo nella prigionia costruisce delle ali fatte di piume di uccello che si trovavano nei pressi della loro prigione, incassona in una struttura di legno, quelle più grandi, quelle più piccole le incolla con della cera e fornisce appunto le ali a lui e al figlio per fuggire da questa prigionia. Le ali funzionano, Dedalo ti raccomanda con il figlio Icaro di non volare troppo in prossimità delle onde marine, quindi troppo vicino al mare, che gli struzzi e l'acqua avrebbero potuto appesantire la struttura delle piume stesse, no? Bagnandole, e quindi sarebbero caduti in acqua, e neanche volare in alto, troppo in alto, vicino al sole, perché il sole con il suo calore avrebbe sciolto la cera, esattamente, e sarebbe quindi sarebbe stata distrutta la struttura e sarebbero comunque caduti. Volano, quindi compiono questo volo meraviglioso, il primo volo degli uomini, un'emozione grande, una forte sensazione. In questa si perde proprio Icaro, che acquisendo velocità, acquisendo anche dimestichezza con questa struttura, con queste ali artificiali, si sente anche sicuro ed è attratto irresistibilmente dalla luce del sole, dal sole.
Certo.
Quindi vola verso l'alto, vola verso il sole. Icaro non si accorge in un primo momento della lontananza di Icaro, Dedalo non si accorge in un primo momento della lontananza di Icaro, e Icaro si avvicina al sole, inevitabilmente, fatalmente succede quello che il padre aveva predetto, cioè il calore dei raggi solari squagliano, sciolgono la cera e Icaro cade in mare. Ora questo mito chiaramente è stato ispirazione, fonte di ispirazione e per tutti gli aviatori, per tutti coloro che si occupano insomma del volo in tempi moderni, ma anche in tempi antichi, è stato proprio una rappresentazione chiara, no, della volontà dell'uomo di avvicinarsi alla fonte prima della verità, al sole. Certo. Insomma, il sole rappresenta proprio la luce, la massima chiarezza.
Assolutamente.
E infatti è anche molto triste, cioè nel senso non triste nel senso fatalistico del termine, però è anche insomma una presa di consapevolezza che comunque l'uomo tenterà, e anche se poi questo sarà un tentativo rovinoso, ma tenterà comunque di raggiungere la verità, di raggiungere il
certo sole. Ma poi soprattutto forse anche il mezzo con cui si cerca di raggiungere questa verità, forse le ali assemblate con la cera non erano sicuramente il mezzo più adatto per avvicinarsi al sole.
Erano un mezzo artificioso.
Esatto, magari con degli strumenti diversi questo volo si potrebbe fare.
Sì, era sì, anche poi Dedalo è sempre macchiato, no, dalla sua ingegnosità priva di etica, ma oltre questo Icaro no, Icaro veramente ha un intento puro.
Certo.
Ma non riesce, ce ne sono tanti, no, di eroi che poi falliscono nel loro tentativo. Se vogliamo tirarne qualcuno per eccellenza è proprio Giasone, no? Nell'arco Audi, che è proprio sì, l'eroe che certo, fallisce il tentativo, certo, ecco, oltre che eroi che invece riescono, tipo Ercole, tipo Teseo stesso, tipo ce ne sono altri che invece non riescono poi nel tentativo di raggiungere certo, quella che il Buddha chiamerebbe l'illuminazione, la riuscita, certo, la liberazione da questa incarnazione, di questi cicli sostanzialmente.
Chiaro.
E sì, quindi cioè, mi piaceva soffermarmi un pochettino, infatti abbiamo appunto semicitato nelle nostre proposte musicali questo volo di Icaro.
Sì, sì.
Mi piaceva soffermarmi qualche minuto in più proprio perché è importante, cioè, è stata lenta la fonte di ispirazione massima tutti noi e per gli europei insomma, dopo il racconto, dopo questa avventura di Icaro.
È curioso come invece questo mito venga spiegato poi in maniera tutt'altro diversa, in maniera un po' scolastica. Ma io ricordo anche negli studi classici che ho fatto che spesso c'era quasi una morale che non è invece quella greca, che non appartiene ai greci, di dire quasi, vedi, se si fanno poi le cose troppo azzardate si punta dove non si potrebbe puntare e poi si cade giù, quasi a dargli invece una morale di dire vola basso, perché se voli basso voli tranquillo, no?
Sì, poi questo insomma sostanzialmente però è la morale del borghese medio.
Esatto,
no?
Esattamente.
Tieni di basso, testa sì, bassa, testa china, e vedrai che non succede sì, niente. Certo. In realtà assumendoci tutte le responsabilità, tutti i rischi, cioè è consapevoli anche di poter certo, cadere, il tentativo va fatto.
Il tentativo
no?
va fatto. Sì. Però sì, ecco, mi fa riflettere appunto la spiegazione della tradizione del mito e dell'etica come la stai dando tu rispetto a quello che si dà appunto in maniera strettamente scolastica di dire queste cose non si fanno, non si punta mai al sole, si cerca di rimanere in mezzo, no? A volare basso.
No, sì, certo, sì, certo. È una logica assolutamente borghese, infatti consigliamo ai nostri ascoltatori anche un'altra scelta musicale che non sarà tra le nostre di quest'oggi, magari la inseriremo la prossima sì, volta. 5 anatre di Guccini, ecco, anche quella canzone insomma che dà un po' il senso del bisogna volare, bisogna il tentativo va fatto.
Beh, il tentativo va fatto. Va bene, allora Barone, io ti lascio un po' in pausa, perché adesso vado a prendere Chiara Del Fiacco che ci parlerà con Bada Bink di geopolitica e poi ritorneremo nella seconda parte del Canto della Civetta a parlare con Barone appunto di Teseo, Arianna, del labirinto e del mito. Va bene?
Assolutamente sì.
A dopo.
Ciao.
I'm not
Eccoci tornati su Radio Bandiera Nera, pezzo strepitoso di Radiohead, ma ci interessa molto invece sentire adesso il prossimo collegamento, quindi fremevamo, e quindi qui su Badabing, la rubrica all'interno del Canto della Civetta, c'è Chiara Del Fiacco. Ciao Chiara, bentornata!
Ciao, buonasera a tutti, come va?
Bene, bene, la solita fitta di quarantena, però bene, anzi ancora lavoro, però insomma diciamo bene, dai.
Una delle fortunate che lavora, vedi? Sì,
questa è come si è rigirato il mondo, prima c'era l'invidia quando uno stava a casa, adesso ci lavori, beata te, evviva!
È vero, esatto.
Allora Chiara, di cosa ci parli oggi?
Allora, prima di tutto vi faccio il solito specchietto dei dati del Covid-19 dal Ministero della Sanità, perché oramai è diventata una, un appuntamento fisso. Siamo a 12.550 morti, questo al 3 aprile, sì. Età media 80 anni, il 97,2% dei morti aveva altre patologie, oltre al Covid ovviamente, certo. 0,27 meno di 40 anni, dei quali uno su due con malattie gravi, a parte ovviamente il Covid. Quindi questo tanto per reinserire, certo, ecco, il dato, perché qui poi abbiamo adesso saputo che c'è tutta una guerra politica sulle fake news,
certo,
e appunto insomma
con i dati alla mano nessuno ci potrà additare come complottisti e altro, perché
no, non la commento nemmeno questa, certo, notizia, mi limito solamente a darvela, uh-huh. E comunque insomma io tante persone sono preoccupate da queste leggi sulle fake news, okay. Io invece sono contenta, perché così vorrà dire che tutto quello che il 99% dell'informazione tramite televisione specialmente viene data verrà chiusa, perché no, sono loro quelli che diffondono le fake news da sempre.
Certo, era come dicevamo ieri, no? Badabing, chi controlla, sì, il controllore, perché di fatto,
esatto,
è un po' questo, no?
Sì, comunque insomma, battute a parte, questa è una cosa molto grave, vedremo le evoluzioni, è troppo presto per sapere, ne volevo parlare oggi ma mi mancano proprio i dati ancora, quindi ne parleremo probabilmente, certo, lunedì prossimo per vedere. Invece oggi vi parlerò di un ecologista radicale, un finlandese che si chiamava perché purtroppo è venuto a mancare proprio ieri. Parliamo di Pentti Linkola, ed è un, appunto come dicevo, un ecologista radicale nato nel 1932 a Helsinki, noto per un libro in particolare che è stato tradotto in inglese, credo sia l'unico, perché poi altri testi sono disponibili online, penso sempre in inglese però, che si intitola Can Life Prevail? Pentti Linkola diventa un naturalista all'università, ai tempi dell'università, e scrive appunto il suo primo libro a 23 anni, in seguito diviene un militante ecologista tra i più radicali, tant'è che i suoi punti fondamentali sono i diritti degli animali, la deforestazione, l'estinzione, il terrorismo e la sovrappopolazione, tutti i temi che lui ha sviluppato nei suoi scritti. Sì. È stato indicato come un ecofascista, quindi questa definizione molto, non c'è nulla da ridere in realtà, però comunque questa definizione è molto appropriata, perché
la natura è un po' fascista, l'ecologia fascista, no?
Sì, tant'è che diciamo l'ecologia nasce proprio con il fascismo,
esatto.
E con il nazionalsocialismo. Adesso le cose di cui vi parlerò oggi le potete tranquillamente ritrovare anche su Wikipedia in inglese, quindi non sto enfatizzando nulla, non mi si può tacciare proprio di niente.
Assolutamente.
Assolutamente.
E poi se tacciate Chiara di qualche cosa veniamo a cercare.
qui siamo in una fantastica democrazia, quindi ognuno può dire quello che vuole.
Assolutamente.
È una democrazia. Una democrazia è un sistema che Tessie Lincoln non amava assolutamente, tant'è che disse: qualsiasi dittatura è meglio della moderna democrazia. Certo. Un dittatore non può essere così incompetente da mostrarsi stupido, più stupido della maggioranza. La miglior dittatura sarebbe quella in cui parecchie teste rotolerebbero e il governo impedirebbe qualsiasi crescita economica. Ecco, questo aperte virgolette e chiuse virgolette lo ha detto Tessie Lincoln. Due affermazioni più forti, questa già insomma ne è un esempio, è quella che praticamente diceva, allora, che diceva che dobbiamo dimenticare il nostro narcisistico ego, il sistema politico non deve essere basato sul individuale, quindi individualismo, e cercare di cercare una società, di fare in modo che la società e la vita siano organizzate per il benessere della terra e di tutti quelli che la popolano, quindi inclusi anche noi, insomma. Lui non era, come tanti dicono, uno sterminatore di esseri umani.
Certo.
Assolutamente. Certo, considerava che comunque nel mondo ci fosse un problema di sovrappopolazione, tant'è che tempo fa, anche per ritornare al discorso, perché noi si parla appunto dell'Occidente che è in decrescita umana rispetto ad altre parti del mondo, in Italia, per esempio in Germania la natalità è bassissima, anche in Giappone, ma anche in altri paesi del nord Europa, ed è come c'è chi disse che si trattasse non tanto di una caduta della famiglia o di una non voglia degli occidentali di fare figli e di mettere su famiglia, ma piuttosto di una forma quasi inconscia di autoregolazione, mentre invece le altre parti del mondo continuano a fare figli come se non ci fosse,
certo,
un domani. Esatto,
cioè.
Beh, è vero, voglio dire, qui insomma anche qui ci diamo semplicemente dei dati che sono noti a tutti quanti.
Ma anche nei nostri paesi, anche in Italia, fanno più figli altre popolazioni rispetto agli italiani, anche qui insomma, no?
Sì, sì, tant'è che per esempio in Francia, dove c'è una crescita ancora della popolazione, però è comunque inficiata da tutti i nuovi francesi, chiamiamoli così, sì, proprio un termine sì. Super politicamente corretto, certo. Che appunto fanno molti più figli, hanno un tasso di natalità molto molto più alto, e tant'è che per Tessie Lincoln la priorità era appunto diminuire il consumo, la natalità, stop a immigrazione e stop alla tecnologia. Ecco, questi sono i punti, diciamo, più importanti del suo pensiero. E nel 95, peraltro, Tessie Lincoln fonda questa Finnish Nature Heritage Foundation, questa ONLUS, per proteggere le ultime foreste vergini in Finlandia, con questo sistema misto in cui era possibile l'acquisto di lotti anche da parte di facoltosi privati, a patto che queste foreste rimanessero intoccate,
vergini,
in aggiunta,
certo.
Poi, esatto, in aggiunta poi alla legislazione già presente in Finlandia per la protezione dei parchi. E qui vorrei fare un salto indietro, appunto, avevamo detto l'ecofascismo. Allora, forse non tutti sanno che il fascismo in Italia è stato il primo regime a dare un'importanza appunto all'ecologia, ma non a chiacchiere, proprio con l'istituzione dei parchi nazionali, ad esempio del 1922, quindi siamo proprio agli inizi, ed è una delle priorità del nuovo ordine fascista, insomma del nuovo governo fascista, ovvero la creazione del Gran Paradiso, Abruzzo, Circeo e Stelvio. La priorità infatti andava ai valori spirituali della vita, in antitesi al materialismo e soprattutto alla preservazione della natura minacciata dal progresso, perché c'era il progresso così come già c'era in altri paesi, certo. E vedremo appunto che anche in Germania si va verso la stessa mentalità. Ad esempio, non è solamente la creazione dei parchi nazionali da mettere lì e da preservare, ma anche il turismo intelligente e non invasivo, per cui proprio per visitare poi questi parchi e questi luoghi. Quindi immaginate come stavano avanti,
certo.
Questi come questa società proprio. Per quanto riguarda, perché poi se andate a vedere ecofascismo appunto da dove viene, viene proprio dalla Germania e dall'Italia di quegli anni. Ad esempio, sempre qui andiamo in Germania, nel 1931, quando ancora il Partito Nazionalsocialista era una minoranza in Parlamento, aveva già posto l'enfasi sulle virtù contadine, sulla protezione dell'ambiente e degli animali, ad esempio volendo diminuire la caccia e comunque inserirla in dei canoni, diciamo, anzi in realtà l'idea era proprio di vietarla, poi invece fu solamente limitata, il divieto di macellazione rituale e il divieto della vivisezione, tant'è che la Germania fu la prima nazione a vietarlo. Se andate a vedere su internet c'è una famosa e bellissima vignetta con Göring in cui delle schiere di animali gli fanno il saluto romano proprio per ringraziarlo di aver vietato la vivisezione. Questo divieto fa parte di una legge molto più grande che si chiama Reich Animal Protection Act, cioè ovviamente lo dico in inglese perché in tedesco mi viene da dirlo, però è la pratica tutta la legge della protezione appunto degli animali che non potevano essere usati nei film a scopo ricreativo, nei circhi, eccetera, eccetera, ed è stato il primo stato al mondo a proteggere i lupi. Quindi anche qui, insomma, ecco perché Patty Lincola viene appunto definito come ecofascista. La sua teoria l'ha anche messa in pratica, perché a un certo punto lui ha deciso di ritirarsi dalla vita di città e di andare a vivere in una capanna, vivendo appunto di pesca, vendendo il pesce che insomma prendeva in più ed evitando il più possibile le tecnologie moderne, tanto che è molto conosciuto praticamente solo in Finlandia, perché tanti dei suoi testi non sono stati ancora tradotti, e proprio perché rispetto all'ecologia moderna, quindi quella contemporanea, che ha un approccio completamente diverso a questa tipologia, le sue tesi sono state ciste e quindi non politicamente corrette. Ancora non so se vogliamo fare una pausa musicale.
Assolutamente sì, io ero ipnotizzata, devo dirti la verità, perché è veramente interessante quello che ci hai raccontato. Però sì, andiamo a sentire i Dritti al Cuore e poi torniamo subito da voi.
Siamo liberi. Anzi, sono io a essere libero, perché io so bene cosa vuol dire non esserlo.
Su, sopra le rovine, barda il volto e grida dritta al core, usco ad finem, fino a che non crepo, vedo in fondo il solo pregio di lottare con le ali e con tre fasci sopra il fregio. L'hai rivisto, da visto, col sangue sul disco, con due tagli in testa, per me oggi qua è festa, martella in testa, quello che davvero importa, quello per cui la meglio gioventù lottando è morta. Hai imparato a spezzar fiato e riconoscere le file, nelle foto samurai ma nelle vite ballerine, le rune, le scritte sui muri, col sangue dei puri, otto frecce scolpite su scudi di guerra, i tamburi, le scuri nei cuori di questi guerrieri di razze bandite, ora prendono il volo verso nord, sopra il rudere romano vedo schiere di fratelli a correre un fuoco pagano, verso nord, tra l'asfalto e tra la neve, verso l'alto camminiamo, verso nord, dritto ancora a chi ci beve che poi tanto ritorniamo, ritornando sui due passi, su un amico, sul valore, non c'è tempo per i sassi, nelle scarpe, nessun cuore, sangue uguale, stessa carne, stesso mantra, stesso fiato, da un caduto andato avanti è sorto il fulmine cerchiato, oh! Ogni giorno un memento, alza il cazzo di mento, dai conto a chi crede, dai il cambio a chi cade, trova libertà sulle strade d'Europa, nei cieli Antobruck e qua giù non siamo pochi, fra gli sparsi fuochi, cresciuti sa chiesa che ogni eresia, in bande bandite su terra natia, politicamente scorretta è un fattore di storia, di testa, di un vile di corta memoria che non c'ha maestra.
Eccoci tornati su Badabing, bellissimo questo pezzo con una featuring con sotto fascia semplice, Liberi Alti Fuochi. Allora Chiara, ritorniamo?
Sì, torniamo, il pezzo l'avevo scelto proprio per ricordarci insomma il pezzo della libertà in questo momento di forzata ritiro casalingo, insomma, per tutti noi.
Domiciliari, questi sono quasi dei domiciliari.
Domiciliari, oramai li chiamo così.
Sì, ormai è quello.
Però insomma questo momento ci dà l'opportunità anche di approfondire delle tematiche che magari a causa del lavoro, degli impegni, ecco, rimangono,
certo,
così superficiali.
Certo. Ma poi non tutto il male, esempio, viene per nuocere, quindi noi
facciamo tesoro
di tutto quello
sempre...
che impariamo.
Esatto, esatto. E sempre per tornare ai parchi nazionali, appunto, vi volevo dire che potete trovare tutte le leggi, però spiegato, insomma, non è una cosa molto molto semplice, tutto quello che è stato fatto dal fascismo, proprio per tornare, perché noi vogliamo lottare contro le fake news, certo, e vogliamo lottare contro le fake news sul fascismo. Se andate su internet e scrivete su Google i danni del fascismo di Mezzano, troverete un PDF, ovviamente il titolo è ironico, troverete un PDF nel quale si ritrovano tutto quello che è stato fatto dal fascismo, quindi dalla previdenza sociale, i parchi nazionali, le vacanze, la maternità, eccetera eccetera, insomma tutto quello che c'è da sapere. Sì. Anche per saper rispondere a chi sparge mala informazione.
Esatto.
Quindi tornando a Bentley Lincoln, anche lui condivide questa connessione mistica con la terra, che era un concetto che fu sviluppato anche da Wagner il compositore. Certo. Se andiamo a vedere, anche lui ci ha parlato di diritti degli animali, della funzione dell'uomo non antropocentrica, quindi quella tra virgolette cristiana, insomma, ma proprio come parte, cioè non come l'uomo che al centro dell'universo lo governa, che è una visione, perché certo, nella visione antropocentrica l'uomo deve comunque rispettare la natura, rispettare tutto quello che lui tra virgolette governa. La visione invece di Wagner,
anche di Schopenhauer,
esatto, di Bentley Lincoln, di Savitri Devi, ecco, era una visione invece che era un po' diversa, ecco, c'era proprio un legame mistico con la terra, con la natura e con tutti i animali e anche con l'utilizzo di essa, nel senso che le virtù contadine, ecco, il fare per esempio essere contadini, l'allevamento, la coltivazione erano considerate delle virtù ed era, certo, proprio un modo, certo, di vivere ecco, la propria vita proprio, ecco, era un fronte spirituale, diciamo.
Come anche nell'antica Roma il cittadino romano,
sì,
poteva essere un miles, un soldato, ma nello stesso tempo, dismesse le armi da soldato quando Roma era in pace, era un contadino, coltivava la terra.
Esatto, e entrambi, sia in Italia che in Germania, ci si rese conto del pericolo di questa enorme industrializzazione, di questo slancio in avanti che sotto certi aspetti era chiaramente piaceva, insomma, questo futurismo, questa velocità, questo passaggio all'era futura, però dall'altro, insomma, ci si rendeva conto dei rischi. Per esempio, un'altra delle leggi che era stata fatta in Germania era sul divieto di allevamento intensivo, e l'allevamento doveva essere fatto in ampi spazi all'aria aperta, quindi ecco, queste sono cose di cui noi sentiamo parlare, ma magari tanti non sanno che sono effettivamente state messe in atto tutte queste disposizioni.
Certo, come al solito non si sono inventati niente, nel senso hanno...
Esatto, quando sentiamo una Greta Thunberg che ci viene, sì, a fare la morale, insomma, ecco, sappiamo che c'è però anche un'altra visione delle cose che forse aveva anche un fondo filosofico.
Sì, sì, ecco, nasce molto prima, non nasce con l'ecologismo, sì, di sinistra, con il 68, cioè queste cose nascono molto prima, come anche l'emancipazione della donna, che molti pensano sia legata, sì, al femminismo, nasce molto prima. Questi hanno soltanto preso dei temi e poi rovinati perché messi dentro di altre facezie, altre cose che non servivano, quindi.
Sì, certo, qui c'era una parte del mondo che voleva l'uomo operaio, chino, schiavo, tutto uguale, vestito uguale, faceva tutte le stesse cose, eccetera. E poi nello stesso momento storico c'era chi pensava alle ferie, c'era chi si è inventato le ferie, certo. Ed è il fascismo, di certo non è il comunismo, certo. Quindi questo per dire, anzi ferie intelligenti, quindi tutti questi radical chic che oggi ci vengono a dire che non dobbiamo andare là o lì, dobbiamo fare le vacanze intelligenti, anche loro, cari miei, non si sono inventati proprio,
esatto.
proprio nulla,
ecco.
Quindi allora gli esseri umani sono parte appunto di un ecosistema, devono rispettare la vita, inclusa quella degli animali e della natura, e quindi nasce un altro concetto rispettato, che è il nazionalismo, che viene sviluppato dalla nuova destra, dalla Nouvelle Droite di Alain de Benoist, nel Grèce, eccetera eccetera, sempre come chi ha ripreso diciamo questa idea, a parte Savitri Devi che insomma è un altro personaggio, una donna, un personaggio molto interessante da andare a studiare, che si è occupata di diritti animali, di vegetarianesimo. Abbiamo il buon Ted Kaczynski, anche conosciuto come una bomber, che nel suo manifesto esatto, il suo manifesto, la società industriale, il suo futuro, ecco, ne aveva proprio questi rischi di una tecnologia, una tecnocrazia proprio che distruggeva non solo la natura e gli animali, ma anche l'essere umano, perché lo sacrificava anche egli. E tra l'altro il buon Netflix, che io aborro, però nel da buona radical chic quale sono, nel 2017 ha fatto uscire, che io ho guardato un po' alcuni pezzi, questo Manhunt, una bomber, che è stato un enorme successo, quindi anche Netflix non se lo aspettava, insomma, perché ovviamente ne ha dato un'immagine, insomma, però non mi sa, a mia memoria non troppo, però insomma ha destato un enorme interesse sulla figura di questo ribelle, di questo terrorista, perché poi anche Penti Lincola dice sì, il terrorismo, però il terrorismo chi lo deve giudicare?
Certo.
Forse lo giudicherà la storia futura, forse lo giudicherà la natura degli anni a venire, insomma, è semplice giudicarlo così dicendo è male, però insomma probabilmente c'è anche, lui aveva anche questa visione, insomma, anche molto dura, tant'è
poi
che
bisognerebbe anche poi capire qual è il terrorismo, se non è quello mediatico, se non è quello appunto,
certo.
delle fake news, ce ne sono tanti tipi di terrorismo, quindi proprio chi ci giudica e poi chi è chi ci giudica a noi, chiaro, stavi dicendo, scusa?
Certo, lui per persone come Ted Kaczynski o Penti Lincola il terrorismo è per esempio l'allevamento di massa piuttosto che l'ipertecnologia,
certo.
Le fabbriche che inquinano. Tra l'altro un piccolo spunto anche, adesso che nelle città non circolano più macchine, effettivamente uno ha l'impressione che l'aria sia più pulita. In realtà gli studi che sono stati fatti sull'inquinamento ci dicono che non si è abbassato. Quindi questo che cosa vuol dire? Che non sono tanto le macchine nostre quando circoliamo ad inquinare, ma è l'industria che inquina.
Certo.
E quindi anche qui tutto questo terrorismo che ci fanno a noi, la domenica non dovete. Io non parlo per me perché non ho la macchina.
Perché sei una radical chic.
Contentissima, è sempre, sì, perché abito al centro. Però io, questo è magari una cosa mia che voglio fare io, non è detto che questa cosa la debbano fare tutti gli altri. Io sono convinta, e cioè già lo ero, che non è tanto la nostra impronta ecologica a distruggere il mondo, certo dobbiamo stare attenti ognuno di noi, ma è l'industria, cioè, e soprattutto è l'industria in paesi come la Cina, come l'India, come in
certo.
Africa anche, dove praticamente non hanno depuratori, buttano tutto, cioè i veri
chiaro.
Disastri ecologici non sono tanto adesso in Occidente dove c'è più attenzione, vengono più da altri posti, quindi siamo sempre lì, noi ci vogliono trattare come dei criminali, no? Questa Greta di 12 anni viene, parla e dice che poi non dobbiamo prendere l'aereo, non dobbiamo prendere, quando lei poi prende una nave ci fa, vabbè, lasciamo perdere.
Vabbè, questo è proprio dei poverelli che insomma credono alle favolette,
sì.
Perché questo personaggio
sì, però è molto pericoloso, è
certo.
Molto pericoloso questa attitudine, perché innanzitutto vuol dire che tu non puoi scendere in piazza, non puoi manifestare, non puoi fare niente, ma solo per le tematiche queste pulite, capito? Cioè l'ecologia, questo voglio dire, che tu scendi in piazza a manifestare, non hai un programma, non hai un, una legge da portare avanti, non hai una visione critica dell'insieme, una visione limpida, capito, intelligente, non serve a nulla, questo certo. È un modo per far partecipare le masse, gli danno lì, ci danno questa illusione di aver lottato per qualcosa, ma in realtà non è una lotta questa, una vera lotta è invece ritrovare una dimensione spirituale, filosofica, come ci insegna Penti Lincola, come ci insegna il fascismo che ha dato un ampio respiro al tema ecologico, e di metterlo proprio al centro della nostra vita e di mettere noi stessi, di metterci appunto in relazione con la natura, una cosa che per esempio in questi giorni di pandemia non possiamo fare, cioè non siamo certo, nemmeno liberi certo. Di andare a un parco piuttosto che a farci una camminata nella foresta, perché qualcuno ha deciso che nemmeno da solo io a farmi una passeggiata non ci posso andare, certo. Che è assurdo, è perché non, di certo non attacchiamo il virus a nessuno perché siamo da soli, abbiamo invece, cioè ritroviamo, non possiamo, dobbiamo stare dentro casa, sì, che invece sì. Secondo me, non sono un medico, però tutti sanno che rinchiudersi non fa bene al fisico.
Assolutamente,
comunque.
Assolutamente, sono d'accordissimo con te, hanno chiuso i parchi, quindi uno se ha un cane, neanche il cane può andare al parco col cane, da solo col cane, perché ti fanno delle multe stratosferiche. Sì, sì, è diventata
esatto.
Follia. Allora Chiara, io purtroppo ho finito il tempo a nostra disposizione per la rubrica di Badabing, quindi poi...
Ma va benissimo, perché avevamo finito, giusto... Fate le vostre ricerche, vedrete che tutto quello che ho detto è assolutamente vero e certo. Se vi interessa e sapete l'inglese, perché purtroppo qui, ecco, se ci vuole approfondire un po' la figura di Penti Lincola, in italiano c'è solo articoli contro di lui, ovviamente.
Chiaro, non avevamo dubbi. Va bene, state a casa in quarantena, ve lo traducete, dai, comunque molto interessante. L'appuntamento con Chiara nella rubrica Badabing chiaramente è il prossimo lunedì, invece domenica continueremo proprio con Badabing 1 ora e 45 a parlare di cinematografia distopica. Io vi lascio con questo interrogativo: Chiara non ha Netflix, ma dove l'ha vista la serie? Adesso è il primo che risponde.
Scaricata illegalmente.
Ti saluto Chiara, ti auguro buona serata.
Ciao
Chiara.
Grazie, buona serata a tutti.
Ciao.
Stavanti
Allora, torniamo sul canto della civetta a parlare di mito, di tradizione, di etica. Lo facciamo con Barone, che continua a parlarci appunto del mito di Teseo e Arianna. Barone, ci sei? Mi senti?
Eccoci qui, ben ritrovati. Siamo nella seconda parte della, di questa introduzione, di questa costruzione, anticipavamo, del palcoscenico su cui poi saranno gli interpreti Teseo e Arianna. Ci eravamo lasciati con il volo di Icaro, di Dedalo e Icaro. Dedalo quindi fugge da Cnosso, avevo detto che stavamo a Creta, la città all'epoca, la capitale di Creta era Cnosso. Fugge da Cnosso, fugge da Creta e trova rifugio in Italia, trova rifugio in Sicilia precisamente dal Cocalo, re di Camico. Questa località sembra sia realmente esistita. È una città che è stata, su cui sono stati basati degli studi, alcuni studi che si sono impegnati. Si trova a metà tra Trapani e Palermo, sostanzialmente. Si chiama, se mi date un secondo, ve lo ritrovo subito.
Assolutamente, certo. Se no possiamo interrogare.
No. Monte Bonifato. Bene. Monte Bonifato sta praticamente, come dicevo, a metà tra Palermo e Trapani, questa località. Ci interessa dopo perché lì trova rifugio Dedalo e lì troverà la morte anche Minosse. Minosse nel frattempo, insieme al fratello Radamanto, come diciamo, diventa famoso per la sua insensibilità nel far rispettare le leggi, nella sua equanimità. Tra l'altro Minosse è il primo che riesce a esercitare un controllo sulla navigazione sul Mediterraneo, scaccia i pirati, quindi purifica anche il Mediterraneo. Insisto un pochettino sul senso di giustizia di Minosse e Radamanto, perché in realtà questi sono proprio i primordi della legislazione, come in ogni civiltà europea ci sono delle figure che legiferano e ordinano, no? Quello che è prima un po' magmatico, un po' diciamo riporta a terra un ordine celeste. Certo. Ecco, a Roma l'abbiamo, questa funzione l'ha avuta Numa. Per citarne un altro, nel nord, nella civiltà vedica, che appartiene sempre nella, diciamo, alla stirpe indoeuropea, i Veda, c'era Manu, no? le famose leggi di Manu, sì, uno dei primi scritti dei Veda. E nella civiltà greca colui che assume questa funzione è proprio Minosse, quindi tant'è che poi Zeus nel post mortem a Minosse diventa la divinità insieme a Radamanto, la divinità che pesa l'anima, cioè colui che in giustizia decide le sorti del tuo post mortem. Certo. Quindi è rafforzato, sottolineato da questa funzione che Zeus
sì, anche Dante Alighieri nell'Inferno, nel quinto canto, lo mette quale giudice dei dannati, quindi proprio a sottolineare
giudice dei morti, esattamente. Ora diciamo, invece, tornando alla vita di Minosse ordina il Mediterraneo in modo che esercita un controllo appunto giusto dettato alla giustizia del Mediterraneo, scaccia i pirati e però diciamo interviene sempre un altro leitmotiv, per usare un termine moderno, è un argomento che ritorna sempre, cioè l'antagonismo con Atene. Succede che ad Atene, senza che ci addentriamo troppo, uccidono uno dei figli di Minosse e Perseide. Tra l'altro, dopo il Minotauro, Perseide dona a Minosse altri figli. Uno è appunto Androgeo, che viene ucciso da te, nell'altro uno dei tanti altri è proprio Arianna. Ecco, Arianna intanto nasce, e sappiamo già che nasce, certo, da Minosse e Perseide,
certo.
E... mentre un altro dei loro figli, Androgeo, viene ucciso, viene assassinato da Atene. Minosse diciamo muove guerra contro Atene, quindi un antagonismo tra Creta, tra Cnosso e Atene, cioè come motivo ci interesserà anche per le prossime puntate. E questa guerra, diciamo, si prolunga senza esiti favorevoli all'una all'altra delle fazioni. Minosse quindi chiede a Zeus di intervenire, di ripristinare la giustizia, cioè sostanzialmente non di vendicare, però di dare giustizia al figlio, no? Che è ucciso assassinando Atene. E Zeus fa intervenire terremoti e devastazione in tutto il mare Egeo. Egeo è un nome che anche ci interesserà a brevissimo. Atene, diciamo, sconvolta da questi movimenti terrestri, da questi terremoti, per placare l'ira di Zeus, per placare questi, chiede come poter diciamo come poterlo fare, no? Interrogano i famosi oracoli, ma sostanzialmente chiedono a Minosse come poter diciamo scusarsi di questo assassino. Minosse ordina agli Ateniesi di inviare ogni 9 anni 7 fanciulli e 7 fanciulle a Cnosso, e questi per sfamare il Minotauro, cioè proprio un sacrificio umano. Ogni 9 anni 7 fanciulli ateniesi e 7 fanciulle ateniesi vengono inviate a Creta per sostanzialmente sfamare il Minotauro, perché il Minotauro si cibi di questi giovani, di questi fanciulli. Ecco, questo è proprio, stiamo entrando sempre più nel vivo, dell'intervento poi di Teseo contro il Minotauro. Il Minotauro si sfama di queste 7 fanciulle, ma prima di arrivare a questo chiudiamo un pochettino quello che è la storia di Dedalo e di Minosse, affinché anche la prossima volta, insomma, potremo concentrarci un po' meglio su quello che è la storia di Teseo, anche con la nascita. Forse oggi riusciremo ad affrontare proprio la nascita, ma prima di affrontare altri argomenti credo che sia arrivato il momento di prenderci una piccola pausa.
Assolutamente sì, allora andiamo a sentire questa ballata dei Litfiba e poi torniamo subito da voi.
La terra senza profondità ti porta dentro il respiro e ti senti ancora più, sempre più.
Eccoci tornati, c'è stato un piccolo problema sulla canzone, ma siamo tornati. Eccoci, Barone, mi senti? Bene, ci siamo.
Sì, riprendiamo il racconto, diciamo, anche per arrivare verso la conclusione per quello che riguarda la puntata di oggi, questa prima parte del mito di Teseo e Arianna. E parleremo quindi della morte di Minosse e delle sorti di Dedalo. Ci eravamo lasciati Dedalo che era scappato, era andato
in Sicilia
a Camico. Minosse riesce dopo diverse interrogazioni.
Be sure to register your copy of Sam.
In realtà usa un molto carino, cioè nel senso attraverso come faccio a far arrivare un filo in una conchiglia particolare, come faccio a far arrivare dall'interno il filo dall'altra parte della conchiglia. Nessuno sapeva trovare la soluzione a questo, quando in realtà appunto il re si trova a Canico, il re gli porta la soluzione, lui capisce che la soluzione gliela dà Dedalo e lo scova, ma sarà fatale scovare Dedalo per Minosse, perché lui si era appunto fatto promettere dal re di Camico di farsi consegnare Dedalo, e attendendo la consegna si porta verso i bagni dove evidentemente c'era acqua corrente, no? Più volte abbiamo dato citazioni, le bambole animate, no? I moderni robot, acqua corrente, stiamo parlando comunque di mitologie che sono riferite al 2000 avanti Cristo, al periodi che si intervengono in quel periodo lì. Acqua corrente, bambole animate, ci devono fare insomma sorgere un po' di domande. Non ci addentreremo in questo, ma invito i nostri ascoltatori a farlo, a porsi delle domande su questo.
Oggi è un po' stata la puntata della tecnologia, sia nell'antica Grecia che prima anche con Chiara del Fiacco, che ci spiegava appunto di quanto questa tecnologia poi alla fine sia quasi dannosa per l'uomo, no? Noi pensiamo di essere più liberi con una tecnologia che fa tutto, invece probabilmente siamo degli schiavi inconsapevoli.
Esattamente, anticipando un pochettino, lo diciamo, anche una considerazione da fare è proprio questa, cioè Dedalo appunto in questo caso, no, finisco un attimo sull'uccisione di Minosse fa il bagno in questa sala, in questo bagno della reggia di Capolo, anziché arrivare acqua calda dalle tubazioni, Dedalo attraverso un marchingegno spinge della pece bollente e muore così Minosse, uccide così Minosse. Ecco, proprio questo, cioè Dedalo insiste nella sua vita, anche in questo episodio, insiste appunto nel far insospettire il lettore, in questo caso l'ascoltatore, nella bontà, nella utilità della tecnologia, che è sicuramente molto utile, molto un comfort, rende la vita più confortevole, più meno faticosa, tutti i suoi pregi, ma certamente vediamo, forse tra le righe leggiamo in questa mitologia che a un certo punto avessero voluto proprio dare un freno a una tecnologia che magari avrebbe portato l'umanità, l'uomo in quel caso, a concentrarsi non troppo sull'essenziale, ma quanto proprio appunto in questa spinta senza freni verso nuove scoperte tecnologiche, nuove scoperte senza senso poi alla fine, nel senso dare un'anima a quello che anche la tecnologia hanno tentato, come diceva giustamente Chiara poco fa, a hanno tentato altri il fascismo e altri i fascismi europei in questo, nel secolo scorso, ma poi c'è stato un rompersi di questa diga che ha portato invece la tecnologia fine a se stessa, fine a se stessa, in molti casi finalizzata soltanto a un guadagno delle multinazionali o delle grandi lobby,
certo,
e anche a un controllo totale della popolazione stessa. Va bene, però queste sono diciamo considerazioni che riguardano più la parte, diciamo, la rubrica Badabinga che non quello che,
certo,
che riguarda il nostro canto della civetta, anche se appunto qui anche i greci sottolineavano che a un certo punto si sono frenati su questa tecnologia. Dedalo poi compiuto anche questo omicidio deve allontanarsi anche dalla Sicilia, pare che approdi e finisca la sua vita in Sardegna, dove costruirà le famose città dedaliche, quelle che sono i nauraghi, vabbè, poi sì, sono, cioè, finisce lì, delle città dedaliche, anche quelle pare appartenessero all'ingegno di Dedalo. Ora, prima di arrivare alla conclusione proprio su quello che è, diciamo, quello che ci ha insegnato fino a questo momento questo mito, se vuoi ci prendiamo un'altra parola, se no proviamo.
Assolutamente sì, andiamo a sentire il maestro con la segnale.
Molte cose nella vita, il senso, le amicizie, le opinioni, che voglia di cambiare che c'è in me. Si sente il bisogno di una propria evoluzione, sganciata dalle regole comuni, da questa falsa personalità. Segnali di vita nei cortili e nelle case all'imbrunire, le luci fanno ricordarmi le meccaniche celesti. Fondo per le stelle, lo spazio cosmico si sta ingrandendo e le galassie si allontanano. Ti accorgi di come vola bassa la mia mente, è colpa dei pensieri associativi se non riesco a stare adesso qui. Segnali di vita nei cortili e nelle case all'imbrunire, le luci fanno ricordare.
Eccoci tornati, il canto della civetta, abbiamo sentito questa bellissima canzone del maestro Franco Battiato, Segnali di vita, fantastica. Allora, Barone, vogliamo concludere un po' questa prima parte, perché lo ricordiamo, chiaramente non era possibile trattare questo mito sia per la complessità che proprio per la lunghezza della storia in un'unica puntata, quindi ce ne occorreranno altre, però intanto possiamo concludere qui qualcosa.
Sì, assolutamente, io in questo momento tirerei un po' le somme del racconto, insomma, quello che almeno noi siamo riusciti a percepire, a dedurre da questi racconti qualche cosa almeno. Cioè, quello che si dice, no? Quello che è caratteristico sia nella nascita proprio di Minozze che poi nell'avventura di Teseo stesso, uno degli attori è un toro, no? I tori. Piccola parentesi, sicuramente c'è un'influenza ittita, caldea, in questa fase della mitologia greca. Forse il canto Cenerentola si occuperà anche del mito di Gilgamesh fra qualche puntata. Il mito di Gilgamesh è un eroe appunto ittita, quindi stiamo parlando del 3000 avanti Cristo, di 5000 anni fa, in cui viene descritto anche questo mito in cui appunto l'eroe Gilgamesh deve affrontare il toro, deve affrontare un toro. Ecco, forse ritorna un pochettino questo mito, ma lasciando da parte Gilgamesh, soltanto in questa parentesi, Europa un toro, ma non ha una bramosia, non ha un desiderio sessuale distorto. Sua bellezza, come noi siamo attratti da un bel animale, cioè, certo, no? Vediamo certo. Una tigre, non possiamo non esserne affascinati, no? Dalle sue lineamenti, dalla sua muscolatura, dalla sua perfezione. E così, anche se vediamo una bella fiera, se vediamo un bel toro, ne saremmo sicuramente attratti anche oggi, e da stesso modo ne attratta Europa. E poi si sottolinea che non è che il toro che violenta Europa, ma è Zeus stesso, quindi un principio verticale verticale per eccellenza, che poi tra l'altro per sublimare questo significato si trasforma in aquila, sì, prima di possederla. Ecco, e qui c'è una caratteristica. Di contro, i greci vogliono sottolineare invece un altro, cioè quello che succede invece quando la bramosia e il desiderio sono a intervenire, e cioè nel caso di Perseide, che si innamora proprio del toro fisicamente, cioè vuole essere proprio posseduto dal toro. Certo. C'è proprio un'inversione di rotta, cioè un'inversione di valori, no?
Infatti nel primo caso nascono comunque dei figli, nell'altro nasce un mostro,
nascono dei figli che rappresentano proprio la giustizia,
esatto,
no?
Esatto.
Questa giustizia che poi viene di nuovo uccisa da quello che è l'espressione massima dell'ecologia di allora, che era Dedalo, no? Per ritornare un pochettino su quello che ci dicevamo prima. Mentre appunto da Zeus e Europa nascono coloro che saranno proprio i rappresentanti fisici della legiferazione e della giustizia anche nel post mortem.
Invece nell'altro caso nasce proprio invece un mostro, quando è la lussuria, quando è soltanto il piacere fisico, certo.
Sì, la lussuria che è diciamo una forza, diciamo proprio per rafforzare il concetto che quando nasce dal desiderio, da qualcosa che non ha una imparzialità, non viene mosso da giustizia e da volontà creatrice, ma sostanzialmente viene mosso da desiderio di appagamento e da desiderio nel voler un riscontro fisico dall'atto che si sta compiendo. Ecco, certo. Questo per far nascere un abominio. Ci ricorda un pochettino la Bhagavad Gita, no? Questo atteggiamento, coloro che sono ad Arjuna Krishna ammonisce di non agire per desiderio, no? L'abominio massimo. Ecco. Certo. In questo caso quello che accade è proprio la nascita di un abominio.
Bene.
Quindi questo è una conclusione, questa è la conclusione del racconto di oggi. Se volete avete pazienza, volevo lasciarvi con un piccolo scritto che è stato riportato dalla Testa di Ferro, un estratto da uno scritto di Marcello Veneziani.
Velocissimo, perché abbiamo pochissimi secondi.
La tradizione è una bussola, e la bussola in sé non garantisce né il buon tempo né la buona navigazione, e nemmeno la certezza del buon approdo. Ma ci fa conoscere dove siamo, ci pone in relazione col mondo, ci fa sapere di più sulla nostra provenienza e ci aiuta a navigare in vista della nostra destinazione. E diminuendo i rischi del naufragio, dà una preziosa risorsa per deserggiarsi tra i frutti, le correnti e le maree. Il mare continua a blandire e a minacciare, rischia di sommergere, di capovolgere l'imbarcazione o di disperderci, ma è importante sapere che si sta seguendo una rotta. Il bandolo della matassa è nelle mani degli dèi, ma a propiziarla la dea tradizione srotola il gomitolo e tende il suo filo per orientare nei labirinti.
Bellissimo, bellissimo, direi una fantastica conclusione, siamo proprio strettissimi, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, ma è bellissimo quello che ci hai letto, Barone, grazie. Diamo all'appuntamento ai nostri ascoltatori per lunedì prossimo, sempre qui sul Canto della Civetta, Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, pericolosa ed intransigente. Voi rimanete in linea perché dopo di noi ci saranno delle bellissime trasmissioni che dovete assolutamente ascoltare. Ciao ragazzi, ciao Barone.
Ciao.
E ci sentiamo la prossima settimana. Ciao.
Ciao, ciao.
La popolazione che è stato disposto il divieto di uscire da casa se non per esigenze lavorative autocertificabili, per esigenze indifferibili come la consegna di generi alimentari o di farmaci a persone impossibilitate ad uscire di casa o per motivi di salute. Aderire a queste richieste è l'unico modo per fermare la diffusione del virus. Confidiamo sul senso di responsabilità, perché è in gioco la salute di tutti.